della giornata, vogliamo parlarvi di Ucraina, di Trump, Putin, dell'UE al rischio della guerra, ma anche delle centinaia di morti e feriti, delle diverse migliaia di disertori, dell'economia al tracollo, di come il prezzo di questa guerra, che non sappiamo come finirà in base al gioco feroce dei potenti, ma sappiamo già chi ne ha pagato e continua a pagarne il prezzo, e sono le popolazioni russe ucraine, lo sono gli oppositori, i sabotatori, gli obiettori, i disertori che subiscono pestaggi, processi e carcere, e lo paghiamo anche noi, noi tutti stretti nella spirale dell'inflazione tra salari e pensioni da fame e fitti e bollette in costante aumento, e intanto all'orizzonte la possibilità di un aumento ulteriore della spesa miliardaria. Insomma, l'orizzonte è sempre più plumbeo, l'Europa è sotto pressione fortissima dell'ex alleato statunitense e con ogni probabilità farà un'ulteriore corsa al riarmo. Alla riunione informale di ieri all'Eliseo, i governi di Francia, Italia, Germania, Polonia, Gran Bretagna, Spagna, Danimarca, Olanda, più la presidenza UE, la commissione della NATO, erano divisi su tutto, tranne che nel proseguimento della guerra e nell'aumento della spesa militare. Poi Meloni è più trumpista di Trump, Schulz, peraltro le sue ultime battute da cancelliere, e Sanchez non vogliono inviare truppe in Ucraina, come invece vorrebbe Stemmer, il britannico Stemmer. Insomma, Trump è riuscito a scompaginare le carte ed è certo che continuerà sulla stessa linea. Ma in Ucraina ogni giorno cresce il numero di chi dice addio alle armi. L'Italia, lo sappiamo, si è posta fin dalle prime ore in prima fila con un enorme investimento in armi e missioni militari. Qui a Torino, il 22 febbraio, ci sarà una giornata di lotta antimilitarista con appuntamento alle 11 al Balloon. Ma per capirne di più della situazione in Ucraina e del quadro che si sta delineando, siamo collegati con Antonio Mazzeo, antimilitarista, blogger ed insegnante. Ciao Antonio.
Buongiorno a voi.
Ciao, ciao. Allora, da dove vogliamo cominciare?
Ma inizierei da quello che hai raccontato rispetto a quello che è accaduto ieri. A Parigi questo nuovo Napoleone tentava di far la voce grossa, tentava di rilanciare questa proposta dissennata che sarebbe veramente un'escalation ulteriore verso il conflitto, cioè quello di pensare a una brigata tra i 20.000 e i 30.000 uomini provenienti ovviamente dai paesi europei membri della NATO da schierare nell'Ucraina occidentale come proposta di anzi come antiproposta rispetto al piano che Trump sta sviluppando in queste ore a Riad direttamente con la Russia. Un vertice che è stato del tutto fallimentare, un vertice che ulteriormente ha frammentato e diviso anche i paesi dell'Unione Europea. E di fatto da una parte tutti gli esclusi che non comprendono legittimamente perché siano rimasti fuori, e dall'altra parte anche chi è stato a Parigi di fatto si è diviso su tutto, tranne, come giustamente notavi te, sul fatto che le spese militari devono continuare ad aumentare. Abbiamo già superato l'obiettivo del 2% del prodotto interno lordo da investire nella corsa a riarmo. Oggi le proposte variano da quello che Trump chiederebbe, il 5%, che ovviamente è una spesa del tutto impensabile, folle, ma chi invece sta mediando, penso particolarmente all'uomo di vertice della NATO, Ruth, ma che vede di fianco anche la von der Leyen dell'Unione Europea, che pone come obiettivo il 3%. Un obiettivo che in Italia significherebbe portare la spesa militare abbondantemente tra gli 80 e i 100 miliardi di euro, cioè stiamo parlando veramente di valori insostenibili, più con una dinamica che porterebbe veramente veramente a un indebitamento insostenibile tra l'Italia, le banche private e anche la Banca Europea degli Investimenti, perché forse questa è una delle novità purtroppo più nere di quelle che si stanno prospettando all'interno dell'Unione Europea, cioè mettere il dispositivo della Banca Europea a disposizione degli Stati, a disposizione delle grandi, medie e piccole imprese per ovviamente accelerare la conversione della produzione dal civile al militare.
Ecco, questo mi sembra ovviamente, come dire, uno dei nodi cruciali di questa vicenda che ha avuto un'accelerazione netta oramai ben 3 anni fa, perché era il 24 di febbraio del 2022 quando le truppe russe sono entrate in Ucraina, quando sono cominciati i bombardamenti piuttosto massivi su tutta l'Ucraina, poi i combattimenti si concentreranno soprattutto nell'est, ma nella fase iniziale viene investito un po' tutto il paese. Oggi questo paese è assolutamente in ginocchio, sono centinaia di migliaia i morti, ci sono migliaia di disertori, l'economia è assolutamente al tracollo. In tutto questo il buon Trump sta chiedendo il prezzo della guerra a Zelensky, invitandogli a mettere su un piatto d'argento le terre rare che a quanto pare si trovano nel sottosuolo dell'Ucraina. Vale la pena fare un ragionamento anche su questo?
Sì, vale la pena il ragionamento, perché probabilmente oggi, dopo 3 anni, scopriamo realmente qual era l'obiettivo del contendere tra Stati Uniti, paesi europei e la Russia, nel tentativo veramente di mettere le mani sulle risorse minerarie che sono fondamentali esattamente per i progetti di sviluppo di tecnologie fondamentali, che hanno tra l'altro un'enorme ricaduta sul piano militare. Penso particolarmente al litio e al titanio, di cui secondo le mappe che sono state pubblicate recentemente da diversi ricercatori sarebbero veramente distribuite in buona parte del sottosuolo in Ucraina. All'inizio si pensava che fosse la zona industriale, il carbone del Donbass l'obiettivo, però probabilmente gli interessi da parte delle grandi transnazionali erano diffusissimi, a questo ovviamente senza dimenticare il ruolo strategico dal punto di vista della logistica, dei trasporti di gas e di idrocarburi dall'Europa, dalla Russia, dal Caucaso direttamente all'Europa occidentale. E Trump, dicevi giustamente, ha veramente scombussolato i giochi, ha accelerato la fine devastata dell'Unione Europea e credo che alla fin fine riuscirà veramente in quello che era l'obiettivo centrale degli Stati Uniti d'America, cioè quello veramente di trasformare l'Ucraina in una preda, in una grande miniera dove i gruppi economici più importanti degli Stati Uniti possono fare grandi affari. Poco fa parlavo del litio e del titanio, guarda caso sono i due minerali che rappresentano un po' la molla degli interessi principali di Musk. Il litio è fondamentale nella produzione delle macchine elettriche, di cui Musk vanta ormai un primato mondiale, ma il titanio è fondamentale per quello che riguarda le carlinghe, dei sistemi aerospaziali, altro degli elementi fondamentali delle Star Wars, della corsa al riarmo spaziale che l'amministrazione Trump e il dominus di questa amministrazione, il plurimiliardario razzista, nazista Musk, evidentemente ha un ruolo fondamentale, centrale.
Senza dubbio, tenendo anche conto che queste terre rare sono in qualche modo uno dei motori di alcuni dei principali e più sanguinosi conflitti in corso in questi anni. Io pensavo soprattutto alla questione all'ultimo conflitto in Congo, insomma le truppe ruandesi che sono entrati da poco anche nel sud Kivu, impadronendosi quasi senza resistenza di Bukavu, mirano proprio alle enormi ricchezze in termini di terre rare a buon mercato, delle quali i congolesi non hanno mai tratto alcun alcun giovamento, che oggi sono essenzialmente sotto il controllo di compagnie cinesi. E a questo punto la lunga mano di Trump si sta allungando anche rispetto a alcuni dei core business della Cina, che è il reale obiettivo e competitor degli Stati Uniti.
Condivido, e soprattutto proprio perché hai parlato del conflitto devastante della Repubblica Democratica del Congo, io credo che un'altra delle prospettive, un'altra delle frontiere di scontro tra Trump e ovviamente le potenze coloniali europee e Russia e Cina vedrà presto l'Africa come uno degli obiettivi centrali, e questo al contrario di quello che si diceva e si pensava quando prima delle elezioni di Trump l'isolazionismo avrebbe rappresentato soltanto gli interessi di Trump a mettere le mani sullo storico cortile di casa degli Stati Uniti d'America, cioè la Centro America e tutto il Sud America. Invece no, io credo che la prossima frontiera dello scontro passerà oltre che nell'Indo-Pacifico, anche nel continente africano. Ci sono già dei segnali. Io vorrei ricordare che già qualche giorno dopo l'insediamento di Trump alla Casa Bianca c'è stato una prima grande operazione di bombardamento del comando US AFRICOM, il comando statunitense per il continente africano, direttamente in Somalia. Tra l'altro tra le prime volte viene utilizzata l'equazione Shebab-ISIS, che non ha nessun fondamento dal punto di vista politico, parliamo di soggettività completamente diverse, però viene riutilizzato lo spauracchio dell'ISIS messo di fronte alle organizzazioni, ai ribelli militari presenti in Somalia.
Gli Shebab, per carità, fanno paura anche per i fatti loro, senza bisogno di accomunarli all'ISIS, però è ovvio che quel nome, che è un nome, come dire, apri porta, e come dire, si pronuncia quel nome e subito diventa lecito fare qualunque cosa da qualunque parte.
Ovviamente, perché lo leghi nell'immaginario del terrorismo tagliagole. E a questo poi si aggiungono tutta una serie di visite che il comando US AFRICOM sta sviluppando nel continente africano, compresa l'Algeria. Qualche giorno fa è stato firmato un accordo di cooperazione militare tra il comando statunitense e l'Algeria, un paese che al contrario continua a essere considerato un partner storico della Russia. Molte delle acquisizioni di sistemi d'arma recenti l'Algeria li ha fatti direttamente a Mosca. Ma penso a quello che sta accadendo in Ghana, in Costa d'Avorio, dove gli Stati Uniti stanno recuperando probabilmente i 4 anni di assenza dell'amministrazione Biden. Ecco, questo tutto il contrario. E ovviamente nella prospettiva di cui dicevi te, che questo scontro globale, questo scontro totale con la Cina e con la sempre maggiore presenza di capitali finanziari cinesi in buona parte del continente africano, sia nell'export di armi, ma sia soprattutto nella realizzazione di sistemi infrastrutturali fondamentali.
Ecco, per tornare invece all'Ucraina, se sembra abbastanza chiaro che Trump in questa occasione non intende minimamente mettere gli stivali sul terreno, anzi vorrebbe delegare gli europei a farlo, no? E gli europei, incastrati in questa guerra che non gli è convenuta affatto, adesso si dividono se farlo o non farlo, ma comunque, come dicevamo prima, sono più che intenzionati a continuare a tenere aperto questo fronte di guerra. Io credo che il rischio consistente sia quello di una tregua che potrebbe essere in qualche modo imposta, una tregua di lungo periodo ma comunque instabile, con un fronte che potrebbe riaprirsi in qualunque momento venisse ritenuto opportuno farlo dagli attori in gioco, la probabile sostituzione di Zelensky alla guida del paese ovviamente, e in questo contesto un'Europa che prima ha patito le conseguenze di una guerra che non le conveniva e adesso si vede mettere sul piatto la necessità di pagarla e di continuare a pagarla. Questo al di là del fatto che finiranno con l'essere o meno schierate delle truppe cosiddette di interposizione per garantire la tregua in territorio ucraino. Quello che è certo è che un'Ucraina prossima ad entrare nell'Unione Europea riverserà all'interno dell'UE migliaia e migliaia di persone che avranno bisogno di lavoro, no? E questo sarà un altro aspetto e se non la faranno entrare nell'UE necessariamente succederà che la situazione interna imploderà in maniera piuttosto violenta, insomma tutta una serie di tasselli che si vanno incastrando uno dietro l'altro e che dimostrano che Trump è ben lungi dall'essere un matto, ma è uno che ha le idee chiare nel difendere e portare avanti i propri interessi senza guardare in faccia nessuno. E da questo punto di vista, dal punto di vista di chi invece, come dire, le guerre le vorrebbe far finire davvero, io credo che l'unico segnale importante in questi anni sia arrivato proprio dai territori direttamente coinvolti, ossia da un lato l'Ucraina e dall'altro la Russia, dove prima in Russia e poi in maniera significativa anche in Ucraina ci sono state decine e decine di migliaia di persone che hanno abbandonato il fronte. Un recente scritto degli anarchici di Kharkiv ipotizza che i disertori possono essere arrivati addirittura a 200.000. Ci sono interi settori del fronte che si stanno spaccando, cioè è pieno di gente che o non ci va o se ci si va e viene costretto ad andarci poi se la svigna la prima occasione. E questo credo che sia un segnale forte dell'unica possibilità che c'è dal basso di far finire questa guerra. Il resto sono solo orrendi giochi di potenza che continuano a massacrare la popolazione civile.
Io condivido, è l'unica prospettiva, è l'unica luce che vediamo. L'Ucraina, ecco, se ne è parlato pochissimo. Questi tre anni hanno condotto a una delle crisi demografiche come mai erano accadute nell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Mancherebbero tra i 50 milioni di ucraini presenti prima del 24 febbraio di tre anni fa, mancherebbero circa 20 milioni di persone in questo momento all'appello. Parliamo pertanto di persone tra rifugiati, parliamo di chi è scappato, di chi ha fatto il ricongiungimento familiare, ma ovviamente parliamo anche di quelle decine, centinaia di migliaia di uomini dai 18 ai 60 anni che hanno fatto in tutti i modi, anche rischiando la pelle e perdendo la pelle nell'attraversamento delle frontiere con l'Europa, dei fiumi che li dividono con i paesi confinanti. E ecco, questo è un aspetto che secondo me dovrebbe già far riflettere della drammaticità della situazione, al di là delle vittime, al di là probabilmente del milione dei morti. A me ha colpito tantissimo il comunicato stampa di Trump quando annunciava l'apertura del dialogo e della trattativa con Putin, ed è stato un passaggio che non è stato smentito né da Mosca né da Kiev. Parlava di milioni di morti, bisogna finire questa guerra perché ci sono stati milioni di morti. E mi ha colpito il fatto che per la prima volta un dato ufficiale che non era propagandistico e che non è stato assolutamente smentito. Non ci ha pensato Zelensky, non ci ha pensato Putin a dire no, non sono stati milioni, sono decine di migliaia come ufficialmente dicono. Ecco, questa è una drammaticità di una situazione. Ovviamente un'eventuale spartizione tipo Yalta 2 Ariadne, e anche questo dovrebbe far riflettere l'opinione pubblica, cioè questo strapotere ormai delle petromonarchie che di fatto decidono sulla pelle dei popoli e quelle che possono essere le prospettive di pacificazione. Era successo col Qatar abbiamo visto la fragilità di quella tregua del genocidio israeliano contro il popolo palestinese. Oggi vediamo che i sovrani dell'Arabia Saudita fanno da mediatori e soprattutto si propongono come luogo per rilanciare una trattativa di dialogo tra Stati Uniti e Russia. Anche questo dovrebbe preoccupare, perché è la dimostrazione che ormai abbiamo perso anche il senso delle cose. Le Nazioni Unite, mai democraticizzate, mai trasformate dando spazio a quelle soggettività collettive, quei movimenti sociali, le donne, le organizzazioni sindacali, chi nei territori si oppone alle guerre, si oppone ai processi di militarizzazione, eccetera, che sparisce dall'orizzonte, sparisce l'Unione Europea, entrano soggetti che oggettivamente dal punto di vista delle culture di pace, delle culture del dialogo, della trattativa, credo che purtroppo non abbiano niente da insegnare. L'Arabia Saudita è un paese non soltanto all'indice per la violazione dei diritti umani, non è il paese dove lo scorso anno ci sono state oltre di un centinaio di decapitazioni di persone condannate a morte, è un paese che continua ad armarsi e continua a utilizzare le proprie armi, per esempio contro il popolo yemenita. Ecco, anche queste cose mi preoccupano, perché se è importante che si giunga prima possibile a un cessate il fuoco, perché la gente possa finalmente respirare, possa finalmente mangiare e non si debba più morire per un conflitto fratricida voluto esclusivamente per mettere le mani sulle ricchezze dell'Ucraina, attenzione, perché le prospettive, purtroppo, se non sarà dato a soggettività e non sarà dato diritto di espressione, diritto di determinazione a quei soggetti che si oppongono realmente alla guerra, parlavi degli obiettori di coscienza, dei disertori, del movimento delle donne e delle madri che hanno tentato in tutti i modi di difendere i propri figli dai crimini della guerra, ecco, io credo che le prospettive, purtroppo, a breve, a medio termine, non saranno assolutamente serene né per l'Ucraina né ovviamente per i paesi dell'Europa occidentale che hanno sostenuto questo conflitto e che sperano che questo conflitto possa veramente durare all'infinito.
Benissimo, io ti ringrazio, ricordo ancora gli ascoltatori e le ascoltatrici che a Torino sabato 22 febbraio ci sarà questa giornata di lotta antimilitarista che comincerà alle 11 col presidio al Balloon a fianco dei disertori russi e ucraini per un mondo senza eserciti e senza frontiere. Grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
E vi leggiamo l'appello del coordinamento contro la guerra e chi la arma per la giornata di lotta antimilitarista del 22 febbraio, che comincerà alle 11 con il presidio al Balloon. Con i disertori russi e ucraini, per un mondo senza eserciti e frontiere. Fermiamo la guerra dall'Ucraina a Gaza, dal Sudan al Kurdistan, dallo Yemen al Congo. Sono passati 3 anni dall'accelerazione violenta della guerra impressa dall'invasione russa dell'Ucraina e il conflitto si inasprisce sempre di più. Le guerre insanguinano vaste aree del pianeta in una spirale che sembra non aver fine. A Gaza, dopo 14 mesi di massacri, la tregua è sempre più fragile. Gli Stati Uniti soffiano sul fuoco spingendo per la pulizia etnica e la deportazione dei Gazawi. Se si aggiungono il conflitto nel Mar Rosso, il moltiplicarsi degli attacchi turchi in Rojava, le tensioni per Taiwan, il perdurare dei conflitti per il controllo delle risorse nel continente africano, il rischio di una guerra, anche nucleare, su scala planetaria è una possibilità reale. Opporsi concretamente è un'urgenza ineludibile. La guerra in Ucraina ha nel proprio DNA uno scontro interimperialistico di enorme portata. Il prezzo di questa guerra lo pagano le popolazioni russe e ucraine, lo pagano oppositori, sabotatori, obiettori e disertori che subiscono pestaggi, processi e carcere. Lo paghiamo noi tutti, stretti nella spirale dell'inflazione, tra salari da fame, pensioni da fame e fitti e bollette in costante aumento. Il governo italiano si è schierato in questa guerra inviando armi, arrivando a schierare 3.500 militari nelle missioni in ambito NATO, nell'est europeo e nel Mar Nero. L'Italia è impegnata in ben 43 missioni militari all'estero, in buona parte in Africa, dove le truppe tricolori fanno la guerra ai migranti e difendono gli interessi di colossi come l'ENI. L'Italia vende armi in tutti i paesi in guerra, contribuendo direttamente alle guerre di ogni dove. Torino punta tutto sull'industria bellica per il rilancio dell'economia, un'economia di morte. La nostra città è uno dei maggiori poli dell'industria bellica aerospaziale ed è a Torino che sorgerà la città dell'aerospazio, un centro di eccellenza per l'industria bellica aerospaziale promosso dal colosso armiero Leonardo e dal Politecnico Subalpino. La città dell'aerospazio ospiterà un acceleratore di innovazione nel campo della difesa, uno dei 9 nodi europei del Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, Diana, una struttura della NATO. Progetti di morte che impegno di tutti inceppare. Occorre capovolgere la logica perversa che vede nell'industria bellica il motore che renderà sempre più prospera la nostra città. Un'economia di guerra produce solo altra guerra. Provate ad immaginare quante scuole, ospedali, trasporti pubblici di prossimità si potrebbero finanziare se la ricerca e la produzione venissero usati per la vita di noi tutti, per la cura invece che per la guerra. La guerra è anche interna. Il governo risponde alla povertà trattando le questioni sociali in termini di ordine pubblico. I militari dell'operazione Strade Sicure li trovate nelle periferie povere, nei CPR, nelle stazioni, sui confini. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Torino ha dichiarato zone a sorveglianza rinforzata, Barriera, Aurora, San Salvario, il centro cittadino. Come se non bastasse, il Ministro della Difesa ha annunciato la costituzione di una riserva, un corpo di 10.000 militari volontari in addestramento perenne che possono essere richiamati per far fronte a qualsiasi emergenza interna. Il governo di estrema destra alimenta la retorica identitaria, i sacri confini, l'esaltazione della guerra. Le scuole e le università sono divenute terreno di conquista per l'arruolamento dei corpi e delle coscienze. In Russia e in Ucraina c'è chi lotta perché le frontiere siano aperte, perché si oppone alla guerra. Noi facciamo nostra questa lotta contro le frontiere, per l'accoglienza di obiettori, renitenti, disertori da entrambi i paesi. Noi non ci arruoliamo né con la NATO né con la Russia. Rigettiamo i vergognosi giochini di Trump, Putin e dell'Unione Europea sulla pelle di popolazioni stremate dalla guerra, messe a tacere da regimi che in Russia come in Ucraina gettano in galera chi vi si oppone concretamente. Solo un'umanità internazionale potrà gettare le fondamenta di quel mondo di liberi ed eguali che può porre fine alle guerre. Oggi ci vorrebbero tutti arruolati. Noi disertiamo. Noi non ci arruoliamo a fianco di questo o quello Stato imperialista. Rifiutiamo la retorica patriottica come elemento di legittimazione degli Stati e delle loro pretese espansionistiche. In ogni dove non ci sono nazionalismi buoni. Noi siamo al fianco di chi in ogni angolo della terra diserta la guerra. Vogliamo un mondo senza frontiere, eserciti, oppressione, sfruttamento e guerra. Questo è l'appello del coordinamento contro la guerra e chi la arma, e in vista della giornata di lotta antimilitarista del 22 febbraio, sabato 22 febbraio, che comincerà alle 11 con un presidio al Balloon.